John Fitzgerald Kennedy. La verità nascosta. Sceneggiato radiofonico di Cesare Ferrario. Liberamente ispirato al racconto inedito di Giampaolo Tarzi. Regia di Cesare Ferrario. Sesta puntata.
Buonasera, Michael. Sono in un ritardo folle.
Non puoi così tanto. Sta ancora arrivando molta gente, come vedi.
È che sono appena arrivata da fuori città e l'aereo era in ritardo. Il tempo di fare una doccia, mettermi qualcosa addosso, trovare un taxi e venire qui.
Sei elegantissima, come sempre, Judith.
Dai, smettila. Giorgio dov'è?
Era qui, poco fa. Ma credo che ora sia nell'altra sala, insieme all'artista e alla piccola delegazione dei suoi ospiti. Vuoi che t'accompagni?
No, grazie, non disturbarti. Immagino avrai altro da fare, ci arriverò da sola. Ne approfitterò per dare un'occhiata intorno e guardare un po' i quadri. Anche se ti confesso che per prima cosa mi fionderò dritta al buffet. Sono affamata come un lupo, non ho mangiato niente oggi.
Sei fortunata. Abbiamo uno splendido buffet questa sera. Considerata l'occasione, il catering è stato organizzato da Russian Tea Room. C'è moltissimo caviale.
Lo divorerò. Ne vado pazza. Ci vediamo più tardi, Michael.
A dopo, Judith.
Oh, buonasera, Mr. Adams.
Judith.
Mr. Sorensen.
Che piacere rivederla. Come sta?
Bene. E lei? Ma che ci fa qui a New York? Io che l'immaginavo già nella sua tenuta nel Nebraska, facendo lunghe passeggiate, respirando a pieni polmoni, un'aria certamente migliore di quella che abbiamo qui.
Oh, l'ho fatto e le dirò di più. Da quando ho lasciato Washington ho scoperto che la vita del vecchio gentiluomo di campagna mi piace molto. Ma mia moglie, che al contrario di me non ama stare troppo in campagna, ha preso un piccolo appartamento non lontano da qui, sulla Park Avenue. E così ogni tanto torno a fare il cittadino. Come va il suo lavoro? Non si è più fatta viva?
Mi ero ripromessa di farlo appena dopo Natale. L'avrei chiamata.
Va tutto bene?
Beh, dubbi, perplessità. Ogni tanto degli attacchi della classica sindrome della pagina bianca da cui ogni scrittore è affetto. Ma avremo modo di parlarne se lo vorrà.
Oh, con molto piacere. Lo sa, ho incontrato proprio ieri Caroline Kennedy. Abbiamo pranzato insieme.
Davvero?
E tra le altre cose le ho parlato del suo libro. Ho scoperto che è una sua ammiratrice e mi ha detto che le farebbe piacere incontrarla.
Farà molto piacere anche a me.
Erano anni che non la vedevo. L'ho incontrata lo scorso anno ai funerali del fratello e da allora ci siamo tenuti in contatto.
Il povero John. Una disgrazia terribile, quell'incidente aereo.
Già. Se li ripenso, bambini che trotterellavano sempre in giro per ogni angolo della Casa Bianca. Così è il destino. Caroline vorrebbe intraprendere la carriera diplomatica. Mm-hmm. E indovini un po'? Vorrebbe che io fossi un suo consigliere.
Questo è il suo destino, Mr. Sorensen.
Così sembra. Chissà, forse non ha mai dimenticato quando da piccola stava accovacciata sulle mie ginocchia mentre io dettavo i discorsi di suo padre e lei alla fine si addormentava. Io però le ho detto che sarò sempre a sua disposizione, ma non voglio impegni costanti. Credo di avere diritto a un po' di riposo, non crede?
Ha ragione.
Non voglio sembrarle banale, cara Judith, ma c'è un tempo per ogni cosa e ogni cosa ha suo tempo.
Assolutamente.
Non male questi dipinti, strani quantomeno. Beh, bello anche il titolo della mostra, Mir, che nella lingua russa ha due significati, come sa, mondo e pace. Una serata come questa, qui, all'Agora Art Gallery, non l'avremmo mai avuta ai tempi della Guerra Fredda. Se lo immagina, tutto il palazzo e anche quelli circostanti sarebbero stati presidiati da agenti della CIA e dell'FBI in stato di mobilitazione.
È mio marito George che l'ha organizzata, dal momento che metà del sangue che scorre nelle sue vene è russo. Sua madre lo era. Da quando è diventato possibile, ha sempre privilegiato promuovere artisti che vengono dall'est europeo. Anche nella sua attività di editore.
E la sua bellissima moglie.
Un po' meno. Ma lei non l'ha mai conosciuto. Se viene con me glielo presento, gli farà sicuramente piacere.
Non mancheranno le occasioni, non adesso. Ho fatto un salto perché ho ricevuto l'invito e la cosa mi incuriosiva, ma domattina se mia moglie... Si sente meglio? Perché ha avuto un po' di febbre in questi giorni. Ripartiremo, ne abbiamo ancora parecchie cose da fare. Uh-huh. Avremo ospiti i nostri figli, le loro mogli e i bambini per Natale. E al contrario di me, mia moglie è una donna da sempre molto apprensiva e con poco senso dell'organizzazione. Bene, Giudita, è stato un vero piacere incontrarla e mi raccomando, si faccia viva. Voglio assolutamente sapere come procede il suo lavoro e ovviamente esserle d'aiuto se lo riterrà necessario.
Sicuramente, Mr. Sorensen. Allora, che dirle? Le auguro un buon Natale insieme con la sua famiglia. Mancano ancora alcuni giorni, ma non credo che avremo occasioni per rivederci o risentirci prima.
Tanti cari auguri anche a lei, Giudita. E anche al suo marito, che avrò sicuramente il piacere di conoscere. Potrebbe venire con lui quando verrà a trovarmi. Mi farebbe piacere avervi i miei ospiti e magari passare insieme un weekend.
Perché no?
Bene, arrivederci.
Arrivederci, Mr. Sorensen.
Una coppa di champagne?
Sì, grazie.
Prego. Vuole anche una tartina di caviale?
Sì, grazie. No, non si preoccupi, mi servo da solo.
Posso presentarla? Oksana Borodina. Oh, oh.
Lei sembra davvero poco interessata alle opere di questa giovane artista russa.
Beh, se devo essere sincera sono un po' stanca. O forse distratta.
Ma almeno non finge, come fanno le persone qui intorno.
Lei crede?
Così, a occhio e croce, la maggior parte dei presenti, giudicando anche dal modo in cui sono sapientemente vestiti, soprattutto le signore con le loro misi idonee all'occasione, poco o nulla capisce d'arte contemporanea. E in realtà forse c'è ben poco da capire. Si guardi intorno. Un tocco di Paul Klee, un tocco di Kandinsky, per poi passare all'improvviso e senza ragione a qualcosa che, staccandosi completamente dal resto di un presunto stile, arriva addirittura al geometrismo di Mondrian. Quello alla sua sinistra.
Non l'avevo visto. Ha ragione.
Si trae un maggior profitto in questo luogo avendo una buona conversazione che non ammirando questi stupidi quadri. L'unico che ne ha beneficio è suo marito, che attraverso la sua fitta rete di conoscenze, alla fine di questa serata ne piazzerà uno in una ricca abitazione di Long Island, di cui il proprietario ne sarà fiero, un altro al Village e un altro magari nel New Jersey, visto che ha buone conoscenze anche lì. Ah, anche a Liver House, un eccellente ristorante italiano sulla 48esima, con molti quadri alle pareti. Dal momento che lo vedo che sta parlando in questo momento con uno dei suoi proprietari.
In realtà è suo fratello Michael, il direttore della galleria d'arte, anche se George è un prevaricatore per natura. E poi è vero, ha moltissime conoscenze. Lei conosce mio marito?
So chi è e so anche chi è lei, Miss Meyer, e a che cosa sta lavorando.
Sono io che non so chi è lei.
E non glielo dirò, non mi è possibile, mi spiace.
In tal caso, credo sia venuto il momento di interrompere questa nostra conversazione.
Non lo farei, se fossi lei.
Perché?
L'ho vista prima, mentre stava parlando con Theodore Sorensen, l'ex consigliere, amico, oltre che speechwriter di John Kennedy. Ho notato come durante la vostra amichevole conversazione, ben avviata, lui, troppo repentinamente, chissà, forse attucendo improbabili scuse, si è accomiatato da lei e se n'è andato. Ho visto che lei ci è rimasta un po' male. Sa perché lo ha fatto? Perché i nostri sguardi per un attimo si sono incrociati. Mi ha visto e se n'è andato.
Chi è lei?
Tutto quello che le posso dire di me lo può leggere sul monogramma inciso su questo mio anello.
Vedo strani simboli. Un compasso e due lettere. LG.
Ecco, può chiamarmi così, LG.
Crede che possa bastare?
Deve bastarle, e mi creda, è già molto.
Non basta affatto. Lei resta comunque un perfetto sconosciuto e non credo di avere ragione di continuare a parlare con lei.
A volte uno sconosciuto, come dice lei, può dare proprio perché tale molto di più di qualcuno che ci è vicino e nel quale spesso, abbagliati, riponiamo la nostra fiducia. Può sembrare un paradosso, ma è così.
La sa una cosa, signor LG? Quando ero piccola andavo a giocare nel parco con le mie amichette. Mia madre mi raccomandava sempre di non accettare mai caramelle dagli sconosciuti.
Una buona regola. Ma qui non siamo soli in un parco. Lei non è più una bambina, io non sono il lupo cattivo e non mi pare che la stia importunando.
È un detective? Un investigatore privato?
No, si tranquillizzi. Il mio mestiere non è quello di guardare dai buchi delle serrature, scattare foto di nascosto, fare pedinamenti o altro. Questa conversazione può essere più interessante per lei che per me, considerato il lavoro che sta facendo. E considerando anche il fatto che la gente che ha incontrato finora forse le avrà raccontato anche la verità, ma a modo suo.
Che ne sa del mio lavoro?
Molte cose. Incluso il fatto che suo marito ha più volte tentato di farla desistere dal continuare in questo progetto, che invece a lei, anche per ragioni personali, sta molto a cuore. O meglio, le ha sempre mostrato poca convinzione, nonostante abbia pubblicato in passato quasi tutti i suoi libri. E anche da questo, come sempre, ne ha ricavato buoni profitti, essendo lei una scrittrice di successo.
Lei come lo sa?
Non me lo chieda per ora. Quello che le posso dire è che oggi, a distanza di quasi 40 anni, c'è ancora un sacco di gente che, a differenza di lei, preferisce tenere sepolte molte verità nascoste dell'assassinio del presidente Kennedy. Se dovesse dare un significato a LG, quale gli darebbe? Mi dica pure la prima cosa che le viene in mente.
Luce gialla.
Luce gialla. Una risposta a sorpresa, sai, fantasiosa. Degna di una fertile mente di scrittrice qual è lei, Miss Meyer. E che tipo di luce gialla? Non è un test psicologico, ma la pregherei di darmi una risposta.
Beh, che ne so, la luce gialla di un semaforo.
Che precede il rosso che la costringe ad arrestarsi o il verde che le consente di proseguire nella direzione in cui vorrebbe andare?
Il suo sta diventando un giochino veramente privo di senso. Se ha davvero qualche rivelazione da farmi, perché non me la dice e basta?
Non qui. Le sembrerà strano, ma in questo consesso di persone sono molti orecchi indiscreti, qualcuno anche ostile.
Ci sono due possibilità. O lei mi sta tendendo un tranello, o più semplicemente lei è un mitomane.
Né l'uno né l'altro. Che ragione avrei? Potrei esserle molto prezioso, al contrario. Domani?
Domani dove?
Questo lupo cattivo che ha conoscenza di molte cose che potrebbero interessarla non la inviterà certamente a parlarne facendo una passeggiata al Central Park. Al Guggenheim Museum è allestita una mostra dedicata ad Armani, un tributo per i 25 anni della sua attività. È un luogo affollato, ma lo sarà soprattutto di donne e di turisti, quindi sicuro. Non ha alcun motivo di avere timore, Miss Meyer.
E se non venissi? Se non mi fidassi di lei?
Oh, sarebbe un vero peccato. Le sembra una persona così inaffidabile? Oppure ho l'aria di un vecchio signore che non trova altre strade per importunare giovani belle donne quali è lei?
No.
Sarò là alle 3 del pomeriggio, in cima alla rampa spirale. Spero che lei venga. Nel caso decidesse di farlo, non dica nulla a suo marito.
Ah, tesoro, sei qui. Che ci fai tutta sola? Perché non mi hai raggiunto?
Devi scusarmi, ma sono un po' stanca. Non sono nel mood di stare in mezzo a troppa gente.
Dai, smettila. Vieni, voglio presentarti alla pittrice. C'è anche l'ambasciatore russo con lei, è venuto apposta da Washington.
George, no, te l'ho detto, non me la sento.
Qualcosa non va?
No, caro, te l'ho detto, sono solo un po' stanca.
Ok, allora beviti un'altra coppa di champagne che ti tira un po' su. Io ti aspetto di là, non posso lasciarli soli. Credo tu possa capire.
Sì, certo.
Judith, stai già andando via?
Sì, Michael, non sono nella mia forma migliore stasera.
George si arrabbierà.
Ah, occupato come non se ne accorgerà neanche. Conosci meglio di me tuo fratello.
Vuoi che ti faccia chiamare un taxi?
No, no, non importa, grazie. A quest'ora non sarà difficile trovarne uno al volo.
Buonanotte.
Buonanotte.
Sono qui!
Eccoti, sei sparita. Perché te ne sei andata?
Ma te l'ho detto, George, non stavo molto bene.
Vabbè, non importa, li conoscerai domani.
Chi?
La pittrice Oksana Borodina e l'ambasciatore russo. Ho organizzato un lunch alla Liver House sulla 48esima. Lo conosci, ci siamo già stati.
Non credo potrò, George.
Perché?
Perché Devo andare dal dentista. È già da qualche giorno che quando mi lavo i denti e mi risciacquo la bocca con l'acqua fredda, un dente che mi fa un male tremendo. Anche adesso. Ho paura che sia una carie.
Mi dispiace. Vuoi un aspirina?
No, 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 non importa.
Puoi raggiungerci dopo, se ti va. Ritorneremo di sicuro alla galleria d'arte.
Beh, no. Pensavo di prendermi una giornata con un po' di calma, magari andare a fare un po' di shopping. Anche perché non vorrei ridurmi, come tutti gli anni, a correre come una forsennata gli ultimi giorni prima del Natale, quando le strade e i negozi diventano impraticabili.
Come vuoi. Oh, è stata una serata fantastica.
Sì, così mi è sembrato.
Hai visto quanta gente? Avrei modo di vedere la mostra con più calma. Durerà fino a fine gennaio.
George?
Sì?
Per caso hai usato il mio computer mentre ero via?
No, tesoro. Perché me lo chiedi?
Perché l'ho trovato acceso.
Ti sarei dimenticata di spegnerlo prima di partire.
Può darsi.
Vuoi qualcosa di caldo? Un tè, una tisana?
No, ti ringrazio, sto bene così.
Allora io vado a letto. È stata una giornata dura oggi. Vieni anche tu.
No, ho bisogno di distrarmi un po'. Non ho sonno ancora. Guarderò un film alla TV. Chissà perché i film più interessanti li danno sempre tardi, la notte e mai in prima serata.
Moda y vestidos para un museo. Son los 25 años del estilo Giorgio Armani.
Mi fa piacere che sia venuta, Miss Meyer.
Buongiorno.
Interessante, non trova? Certo, un grande privilegio. La moda italiana trova spazio in un museo come il Guggenheim. Ha detto qualcuno del nostro incontro?
No.
Bene. E allora scendiamo lungo questa magnifica rampa. Ammireremo gli splendidi modelli delle molte collezioni Armani che qui sono esposti. E nel frattempo io le racconterò alcune cose che credo potranno interessarle.
Posso farle una domanda prima?
Certo.
Lei è della CIA?
Ah, no. Anche se in passato numerose sono state le avance che mi hanno fatto per entrarne a far parte. La mia provenienza è un'altra. Io, Miss Meyer, ho fatto parte di un gruppo specializzato che prendeva ordini direttamente dal Pentagono per quelle che erano abitualmente chiamate operazioni in nero, le Black Ops.
Lei non è americano?
Posseggo 5 passaporti di 5 diverse nazionalità. E in questo momento ho nella tasca interna della mia giacca un passaporto della Repubblica Argentina.
Sono venuta per istinto, ma non so ancora se mi posso fidare di lei. Perché ha scelto me se, come ha detto, ha rivelazioni da farmi che non ha mai fatto a nessuno?
In questo le ho mentito. Ho già tentato in passato di portare alcune verità a galla. Con il giudice Garrison, ad esempio, quando cercò di riportare alla luce, con un pubblico processo, i veri accadimenti sull'assassinio di Kennedy. Come sa, fallì nella sua impresa, fu costretto a dare le dimissioni e tutto quello che rimane del suo lavoro è rinchiuso in un libro di memoria.
Libro che conosco molto bene, sul quale ho molto lavorato.
E lei può andare oltre.
Cosa glielo fa credere?
Due sono i motivi. Primo, è una scrittrice, non è un personaggio pubblico come il giudice Garrison, non fa parte dell'establishment, nonostante la sua popolarità. Potrà avere intorno a sé qualcuno che la osteggerà, ma il suo sarà alla fine pur sempre un semplice libro. Ne sono stati scritti tanti sull'argomento. Il massimo di cui potrà essere accusata è di avere avuto troppa fantasia. Potrà essere mal giudicata, ma non sarà messa all'indice. Vive in un paese democratico. Qualcuno arriverà magari ad affermare che lei ha avuto e ha dato in pasto al pubblico una visione distorta delle cose, ma questo deve aspettarsi.
L'ho messo in predicato. Il secondo?
Il secondo è di natura più intima. Lei ha una motivazione personale molto forte, perché implica accadimenti della sua vita privata, i quali la portano più di ogni altra persona a cercare la soluzione dell'enigma. Ne sono a conoscenza. Ma di questo, se permette, ne parleremo più avanti. Prima vorrei raccontarle alcune cose della mia esperienza personale.
Perché vuole farlo?
Perché lei, come me, nonostante io abbia commesso molti errori nella mia vita e sia in qualche modo un fuorviato, è alla ricerca della verità.
Lo crede davvero?
Sì.
Cosa glielo fa pensare?
Oh, è facile leggere in lei, Miss Meyer. È una donna che fa parte di un'umanità per la quale la verità è un bisogno necessario. La moltitudine, il gregge, intere nazioni rifiutano la verità. Si accontenta di credere a quello che credono gli altri. Quello che credono in molti diventa legge. Anche se tutti, fondamentalmente, hanno bisogno della verità. Ma non si pongono domande. E tutto diventa più semplice.
Posso farle io una domanda?
Certamente.
Se lei non è americano, come mai è entrato a far parte di un'organizzazione che, da quel che ne so, era composta da un ristretto numero di persone degli alti ranghi nell'esercito?
Perché era bravo. E proprio perché non sono americano. Tutto è cominciato molto tempo fa, sul finire della guerra in Europa, durante lo sbarco delle truppe alleate in Sicilia.
In che modo?
Attraverso la fantasia. Basta guardare questi magnifici abiti qui per capire che certe persone hanno più fantasia e creatività di altre e attraverso queste qualità guadagnano posizioni elevate nel mondo. Io, mi perdoni l'immodestia, credo di far parte di quella categoria di persone.
Si spieghi meglio.
Le racconterò un episodio della mia vita. Ero molto, molto giovane allora. Il primo avamposto occupato dalla 52esima armata americana fu un'isola nel canale di Sicilia, Pantelleria. Come è noto, lo sbarco fu fatto in accordo con la mafia siciliana, collegata alle grandi famiglie che vivevano in America. Anche se dopo, durante la risalita verso il centro e il nord Italia, molti valorosi soldati americani morirono eroicamente combattendo contro i tedeschi, in quella prima fase tutto era troppo tranquillo per sembrare vero, perché la nostra iniziale presenza sembrava non stupire più di tanto la popolazione che era tenuta sotto controllo dai boss mafiosi. Ebbi un'idea che esposi ad un allora giovane tenente col quale avevo simpatizzato in quel periodo.
Quale idea?
Quella di far evacuare l'isola da tutti i suoi abitanti. Non arrivavano a 2000 allora. E far girare un film da inviare a tutti i cinegiornali del mondo. Spari di cannoni dalle navi, finti combattimenti, bombe che distruggevano case che furono da noi poi risarcite generosamente ai proprietari. L'occupazione del porto, dove fu issata la bandiera americana. Tutti dovevano vedere e sapere che si combatteva davvero. Ciò mi procurò parecchi elogi e la fiducia di molti. Anche in seguito, quando Allen Dulles da Berna trattò la resa incondizionata dei nazisti, quella che è nota come Operazione Sunrise, fu io l'uomo al quale venivano messi a disposizione i capitali che servivano quando si dovevano finanziare i gruppi di partigiani nelle zone fra la Svizzera e il lago di Como. Poi fui io l'incaricato a selezionare tra gli ufficiali tedeschi, pagandoli profumatamente, quegli uomini dei servizi segreti che furono importati in America perché giudicati utili nella lotta contro il comunismo. Le sembra strano tutto questo?
No.
Più avanti, nel 1948, in Italia truccammo le elezioni. E posso dirle che agli Stati Uniti la sconfitta del Partito Comunista, che era di gran lunga più forte, costò parecchie centinaia di migliaia di dollari, anche se quell'ingente flusso di denaro rientrava in quello che è noto come il piano Marshall. Quando Allen Dulles, qualche anno più tardi, divenne capo della CIA, mi fece chiamare e mi chiese di entrare a far parte del suo staff. Rifiutai. Non rifiutai invece la proposta di quel giovane tenente, diventato prima maggiore poi colonnello, per le sue imprese durante la lotta di liberazione nell'avanzata verso il nord Italia. Non mi chieda il suo nome, con un po' di pazienza può trovarlo nei libri di storia. Diventammo amici. Le sto parlando del passato per darle un quadro generale, perché abbia più fiducia in me, e anche per un altro più semplice motivo, quello di farle capire che i meccanismi sono sempre gli stessi, da sempre. Arriveremo presto a ciò che la riguarda.
Certo, la seguo.
Con quel gruppetto, dove il mio amico colonnello mi aveva fatto entrare, facemmo molte cose durante la guerra, tutte classificate top secret. Poco importava se io non ero americano, anzi, era meglio, perché per certe operazioni destavo meno sospetti, potevo essere un infiltrato migliore. Attraverso il Pentagono, che però fingeva di essere all'oscuro di tutto, diventammo i segreti fornitori di molte cose. Aeroplani, munizioni, fucili per attentati, colpi di Stato, operazioni truccate, propaganda, guerra psicologica e molte altre ancora. Rovesciamo molti governi, nelle Filippine, in Guatemala e in Iran. Già nel 1954 alcuni dei nostri erano in Vietnam, nel 58 in Indonesia, nel 59 in Tibet, dove riuscimmo a portare in salvo il Dalai Lama. A modo nostro, eravamo in gamba. E non pensi che eravamo dei colpisti, ciò che facevamo era sempre in accordo con il governo americano. Nel 1961 Kennedy va alla presidenza e poco dopo si trovò fra le mani la patata bollente di Cuba. Sistemammo le basi per l'invasione che era stata prevista per l'ottobre del 62. Khrushchev mandò i suoi missili per resistere alla nostra invasione, ma come sa, Kennedy decise di annullare l'operazione. Questo suscitò le ire di molti. Gli alti papaveri del Pentagono erano tutti incazzati neri. E questo fu solo l'inizio.
L'inizio dell'avversione verso Kennedy da parte dei gruppi militari.
E di molti altri ancora. Ma voglio che sia lei ad arrivare a scoprire chi. Io voglio limitarmi a raccontare gli eventi come li so, per come li ho vissuti. Il nostro gruppo, durante il breve periodo della presidenza Kennedy, fece cose migliori di quelle che avevamo fatto in precedenza, perché iniziammo a collaborare in stretto contatto con la Casa Bianca, costituendo una sorta di speciale servizio segreto interno al di fuori della CIA. I rapporti fra Kennedy e Dulles non furono mai buoni, soprattutto dopo la faccenda di Cuba. Lo strapotere della CIA infastidiva Kennedy. Avemmo stretti rapporti con il ministro degli esteri McNamara e con Theodore Sorensen, con cui lei conversava ieri sera prima del nostro incontro.
Sorensen mi ha detto molte interessanti cose quando l'ho incontrato a Washington qualche tempo fa.
Ma non tutte. Mi perdoni, Miss Meyer. Vede, noi non facevamo il doppio gioco. Al contrario, avevamo cominciato a capire qual era la vera politica di Kennedy. E ci schierammo idealmente con lui perché capimmo che forse sapeva guardare più lontano degli altri. Di quelli che lo avevano preceduto, intendo. Nel 1963 iniziamo a lavorare al suo piano per il ritiro delle truppe dal Vietnam, che doveva essere concluso entro la fine del 1965, e stabilimmo, in accordo con McNamara, che il primo contingente sarebbe stato rimpatriato prima del Natale del 63. Questa fu una delle decisioni più importanti che Kennedy prese alla Casa Bianca, e ancora diede fastidio a molti, a troppi. All'inizio di novembre del 63, una settimana dopo l'assassinio del presidente vietnamita a Saigon e due settimane prima che Kennedy venisse ucciso, il mio amico colonnello mi chiamò da Washington. Io quel giorno ero proprio qui, a New York. Mi disse che dal Pentagono, col quale eravamo comunque in contatto, aveva ricevuto uno strano ordine.
Generale, so che mi ha fatto chiamare.
Ah, colonnello, sì. I suoi piani per le prossime due settimane sono stati modificati.
In che modo, signore?
Troverà tutto scritto nel dispaccio. Lo chiede la mia segretaria uscendo.
Sì, signore.
Lei va in missione al Polo Sud. Sarà anche il modo per prendersi una breve vacanza. Le auguro buon viaggio, colonnello.
Era perplesso, dubbioso. E non capiva perché il suo diretto superiore, che era anche il mio, lo avesse inviato in quella missione dove doveva fare semplicemente da scorta militare a un gruppo di VIP internazionali. Nel dispaccio c'era scritto che stava a sua discrezione far sì che anch'io facessi parte di quella missione. Esitai, come se avessi un presentimento. Era un tipo di cosa che non rientrava esattamente nelle nostre competenze, che poteva benissimo essere affidata a chiunque altro. Ma alla fine accettai e partimmo. Sulla via del ritorno all'aeroporto di Wellington in Nuova Zelanda apprendemmo dai giornali dell'uccisione di Kennedy. E questi sono alcuni dettagli che forse non sa Miss Meyer. Oswald fu incriminato alle 7 di sera, ora di Dallas. Con la differenza del fuso orario fanno le 2 del pomeriggio del giorno dopo in Nuova Zelanda. Eppure i giornali locali avevano già la biografia completa di questo sconosciuto e esaltato filo comunista. Numerose foto d'archivio, alcune delle quali, qui è il punto, di fonte sovietica. Si dichiarava senza mezzi termini che era stato lui da solo a uccidere il presidente, nonostante sarebbero dovute passare altre 4 ore prima che fosse ufficialmente incriminato alla centrale di polizia di Dallas, quindi le 6 del pomeriggio del giorno dopo in Nuova Zelanda. Pensai subito che qualcuno aveva architettato una di quelle straordinarie montature in cui noi, nei nostri anni d'oro, eravamo stati degli specialisti. Se non fossimo stati spediti al Polo Sud, nostro compito sarebbe stato quello di organizzare i servizi segreti di protezione per la visita del presidente in Texas. Indagammo. Rientrando a Washington, scoprimo che qualcuno aveva dato l'ordine di smobilitare e far restare inattivo tutto il potenziale di sicurezza, anche quello di Houston, nonostante le proteste del comandante in capo che non ne capiva la ragione, ma non riuscì ad opporsi.
Ma perché, generale?
Non è nella posizione di fare domande. Faccia come le ho detto.
Bene.
È come se la visita del presidente fosse una passeggiata. Mentre era notorio, Dallas era una città che gli era ostile. Per noi, quelli del nostro servizio, vista la situazione, l'avremmo fatta diventare una procedura di codice rosso. Se noi fossimo stati presenti, non avremmo mai permesso, ad esempio, di rimuovere la capote della limousine presidenziale e avremmo dislocato minimo 300 agenti sui marciapiedi. C'era tensione nel mondo. In quel periodo in Francia c'erano appena stati attentati a De Gaulle, sapientemente sventati proprio dai suoi efficienti servizi segreti. Anche noi avremmo saputo cosa fare, ma ce l'hanno proibito. Non avremmo mai permesso che nessuna finestra di nessun palazzo che dava sul Dealey Plaza fosse aperta, e se lo fosse stata sarebbe stata segnalata, avremmo piazzato dei cecchini ovunque. Nel protocollo della visita, durante il corteo, non avremmo mai permesso che l'auto presidenziale avesse rallentato ad un'andatura di 16 km all'ora all'incrocio fra la Houston e la Elm Street. Avremmo fatto in modo che si sarebbe sentita la presenza dell'esercito. La gente avrebbe dovuto sentirla, in ogni strada, dappertutto, nel parco antistante da dove il cineamatore Zapruder fece il suo filmato in 8 mm che divenne uno dei documenti più importanti di quella farsa che è stata la commissione Warren, presieduta dal giudice Warren, persona affidabile, certo, ma dove la longa manus di Allen Dulles forse aveva più peso. Ma come sa, le cose sono andate in modo diverso. Perché? Perché furono volutamente violate le più elementari regole precauzionali.
Quello che mi dice è la dimostrazione che quel giorno a Dallas fu messa in atto l'esecuzione di un massiccio complotto. Un complotto anche internazionale.
Un'ipotesi da non scartare, ma è prematuro parlare di questo. Segua prima cronologicamente i fatti per arrivare alle conclusioni.
D'accordo.
Ritorniamo a Dallas. Erano presenti numerosi membri dello spionaggio militare quel giorno, ma non certo per proteggere Kennedy. La ragione era un'altra e ne venimo a conoscenza dopo. E in mezzo a tutto quel caos sbuca fuori Oswald, un uomo schedato dallo spionaggio militare, dall'FBI, dalla CIA. Sarà certo al corrente che tutti i documenti che parlano di lui sono stati distrutti. E in uno di questi era scritto che quello stesso giorno Oswald fu fotografato davanti all'ambasciata russa a Città del Messico. E quanti ce n'erano di Oswald? Tante altre strane storie stavano accadendo quel giorno a Dallas. E forse Oswald non aveva niente a che fare con esse, perché tutto era troppo ben pianificato perché venisse da una sola mente. Due sole importanti figure dello staff presidenziale erano presenti quel giorno a Dallas, Sorensen e O'Donnell, mentre l'intero Consiglio dei Ministri era in viaggio in Estremo Oriente. Dopo un'ora dall'attentato, alle 12:34 minuti, la rete telefonica di Washington va in tilt, un blackout che dura più di un'ora. Ma la centrale operativa della Casa Bianca funziona ancora e Lyndon Johnson, mentre presta il suo giuramento a bordo dell'aereo che lo riporta a Washington, viene a sapere e comunica ufficialmente a tutti i presenti che uno solo è il colpevole dell'omicidio, tale Lee Harvey Oswald. A quell'ora, Miss Meyer, l'FBI era sì sulle sue tracce, ma non lo aveva ancora trovato. Coincidenze, secondo lei?
No.
Nessun dettaglio viene lasciato al caso. Era tutto prestabilito, pianificato scientificamente, incluso il blackout telefonico che sarebbe servito solo nel caso l'operazione fosse fallita. Una precauzione, certo, perché tutti sapevano che non c'era possibilità che potesse fallire. Kennedy doveva morire. Era stato stabilito da tempo.
Perché Kennedy era così pericoloso per l'establishment?
Questa è la vera domanda. Perché? Il come e i modi sono solo dei diversivi da dare in pasto al pubblico. Prima di tutto bisogna trovare un colpevole, Lee Oswald, che poi viene ucciso da Jack Ruby sotto il naso dei poliziotti. L'implicazione della mafia, della quale furono sicuramente usati dei killer, perché c'era un grande dispiegamento di gente disposta a uccidere quel giorno a Dallas, e molti erano i legami sotterranei nelle diverse organizzazioni. L'attentato non poteva fallire, come le ho detto. Vengono fatte diverse illazioni, ma il caso è chiuso. Poi, nei momenti di disordine, quando Lyndon Johnson fa diventare del Vietnam una carneficina, la gente è scontenta e bisogna trovare il modo per distrarla con altri argomenti. Si riapre il caso Kennedy facendo illazioni che sia stata la mafia. Viene incriminato Sam Giancana, il boss mafioso con i cui voti Kennedy era arrivato alla presidenza. Non si trova uno straccio di prova contro di lui e il caso è ancora chiuso. Poi si riapre un'altra volta col giudice Garrison e poi viene ancora chiuso. Ma qual è lo scopo? Tenere la gente occupata a farsi stupide domande e darsi ancora più stupide risposte, come davanti alla televisione durante una stupida trasmissione di quiz, accuratamente evitando però che abbia modo di porsi la domanda più importante: perché? Perché fu ucciso Kennedy? Chi ci guadagnò? Chi ha avuto in tutti questi anni il potere di coprire il tutto? Chi? Sicura di non aver detto a nessuno del nostro incontro?
Certo.
Ho la sensazione che qualcuno ci stia osservando. Ho una particolare sensibilità per queste cose, non mi sbaglio mai.
Lo scopo?
Questo non lo so. In ogni caso intendo finire di raccontare ciò che ho da dirle. Non credo che avremo occasione di rivederci in futuro.
Cosa vuole fare?
Ora noi usciremo, ci saluteremo e ognuno andrà per la propria strada. Io mi incamminerò a piedi e lei prenderà un taxi. Faccia un giro, diciamo mezz'ora. Magari entri in un negozio, compri qualcosa. Poi prenda un altro taxi e mi raggiunga al Plaza. Non entri dall'ingresso principale. ma da quello laterale sulla 57esima. È chiuso di solito, ma farò in modo che lo trovi aperto. Ci incontreremo alla lobby bar, non quella al pian terreno, quella al mezzanino. A quest'ora è ancora chiusa, ma troverò il modo che ci servano un drink. Lì finirò il mio racconto. Si fidi di me, Miss Meyer.
Prego, madame.
Grazie.
Da questa parte, prego. A quel tavolo.
Benvenuta.
Buongiorno.
I signori desiderano qualcosa?
Per me semplicemente dell'acqua, grazie. Con molto ghiaccio, per favore.
Anche per me.
Bene.
Non le sembra che tutto questo sia un po' eccessivo?
Miss Meyer, lei non sta scrivendo una fiction o un romanzo d'amore. Sta scrivendo un libro su un caso rimasto insoluto da anni. Più di ogni altro finora sembra essere molto vicina alla verità. Qualche impasse è più che giustificata, non crede? E di conseguenza qualche piccola precauzione.
Prima, al Guggenheim, chi stavano osservando? Lei o me?
Probabilmente me. Hanno scattato delle foto, di questo ne sono certo.
È sicuro? Perché?
Ecco la vostra acqua.
Grazie, Manolo. Lasci pure sul tavolo, ci penso io. Per lei, faccia in modo che nessuno ci disturbi.
Grazie, signore.
Sembra essere di casa in questo posto.
Lo sono, infatti. Quando vengo a New York, scendo sempre al Plaza, da moltissimi anni. Tranne durante il periodo in cui la proprietà di questo albergo passò a Donald Trump.
Perché?
Ah, è una lunga storia, banale e poco interessante. Meglio tornare a quanto le stavo raccontando prima.
D'accordo.
Sì, mi sento come a casa qui. Vede quell'ascensore?
Sì.
Le voglio raccontare un episodio che forse la farà sorridere, così stempereremo un po' la tensione. Moltissimi anni fa ebbi un incontro qui con Allen Dulles. Era appena diventato direttore della CIA. Prima di accomiatarci mi confidò una cosa che da allora ho sempre messo in pratica anch'io.
Quale?
Mi svelò che ogni volta che scendeva in un albergo, quando prendeva l'ascensore per salire nella sua camera, non andava mai al piano giusto. O un piano prima o un piano sopra, talvolta anche due. Poi, attraverso la scala interna, saliva e scendeva al piano dove era la sua camera. Nessuno, guardando il quadro luminoso che indicava i piani, poteva sapere in questo modo a che piano lui stava realmente. Una misura precauzionale che ho sempre messo in atto anch'io, da allora.
Questo racconto non stempera affatto la tensione, anzi la accresce. Perché tutto questo mistero mi crea non poche perplessità e, se devo essere sincera, mi innervosisce un po'.
Ma non deve. Pensavo che dopo una sua più che naturale diffidenza nei miei confronti, alcuni particolari che le ho svelato sull'uccisione di Kennedy avessero sciolto tutti i suoi dubbi su di me.
Pensa che sarei qui altrimenti?
No.
Sono una persona che per natura ama andare fino in fondo nelle cose.
È la prima cosa che ho capito di lei. Due piccoli particolari mi hanno colpito di lei, Miss Meyer.
Quali?
La prima, la sua convinzione che l'assassino di Kennedy sia stato parte di un complotto internazionale. Anche se in realtà lei mi ha solo posto una domanda su questo argomento.
E la seconda?
La reazione che ha avuto quando le ho detto che gli Oswald presenti in territorio americano nei giorni dell'attentato forse erano più di uno. Mi ha fatto capire che di questo lei sapesse già qualcosa.
È vero.
Come lo sa?
Me l'ha confidato Marina Oswald, che ho incontrato recentemente, con molti raccapriccianti particolari di alcuni episodi accaduti durante il soggiorno in Russia di Lee Oswald.
Nell'ufficio era stato fatto entrare un uomo che era perfettamente identico a Lee Harvey Oswald. Fu dimostrato che era nato lo stesso anno, lo stesso giorno, alla stessa ora, calcolando anche il diverso fuso orario, in un piccolo paese nella regione dei Monti Urali.
Non lo trova sorprendente, signor Oswald? Sorge spontanea una domanda. Se voi due foste parte attiva di un comune progetto, di una missione, chi di voi sarebbe l'inizio e chi la fine?
John Fitzgerald Kennedy, La verità nascosta. sceneggiato radiofonico di Cesare Ferrario. Liberamente ispirato al racconto inedito di Giampaolo Tarzi. Personaggi e interpreti della sesta puntata: Judith Meyer, Stefania Patruno, Michael Carlyle, Massimiliano Zampetti, Theodor Sorensen, Claudio Moneta, George Carlyle, Matteo Carassini, LG, Raffaele Farina, Oksana Borodina, Rosy Nervi, Marina Oswald, Yasmin Laurenti, il dottor Irnik, Massimo Loreto, e con Antonio Ballerio, Diego Gaffuri. Presa del suono, editing e sound designer, Thomas Chiesa. Regia di Cesare Ferrario. Produzione Francesca Giorzi.